Sono Gianluca Lentini, lavoro per Poliedra, che è un consorzio di ricerca e consulenza del Politecnico di Milano. Per Poliedra mi occupo di strategie di adattamento al cambiamento climatico, strategie di mitigazione del cambiamento climatico e progettualità ambientale in generale, soprattutto in termini di progetti europei relativi all'ambito climatologico. Di formazione professionale sono geofisico, mi sono occupato di tutti i disastri che questo pianeta ci regala, quindi il geofisico di fatto studia tutti i processi strutturali della Terra, che siano processi geologici o processi atmosferici. Mi sono laureato con una tesi sul cambiamento climatico e su come è possibile rilevare il cambiamento climatico con le orbite dei satelliti geostazionari. Da quel momento mi sono occupato di ricostruzione del clima del passato, proiezione del clima del futuro e poi di tutta una serie di progetti legati a questo, ricostruzione della climatologia del Mediterraneo, dell'Atlante climatologico d'Italia, climatologia delle quote più alte della Terra. In particolare avevo un incarico in Nepal per la ricostruzione della la climatologia dell'Himalaya, un po' improprio chiamarla così, però in sostanza ci siamo capiti, vedere se anche le quote più alte del pianeta registravano incrementi di temperatura, e ovviamente lo fanno. E poi appunto sono stato assunto da Poliedra per occuparmi di progettazione ambientale e climatologica.
Beh, idea che
possiamo cominciare, tanto abbiamo fatto le 5:03.
Si è presentato da solo, lascio la parola a lui che è bravissimo. Vero. E ogni tanto compaio, poi scompaio, poi compaio.
Compari pure senza alcun problema.
Allora,
va bene, bentrovati alla vostra lezione climatologica e planetologica del corso di base d'astronomia. Questa sera cercheremo di parlare del nostro pianeta, il pianeta Terra, quello il pianeta che riteniamo di conoscere meglio di tutti da un punto di vista planetologico. La lezione di questa sera si propone tre cose: di presentarvi la Terra a paragone degli altri pianeti del Sistema Solare, che cosa la rende simile, che cosa la rende diversa dai pianeti del Sistema Solare, parlare un po' dei processi interni ed esterni con cui è soggetto il nostro pianeta e poi focalizzarci su quello che è il processo interno al momento più importante del nostro pianeta, che è il processo del cambiamento climatico e nello specifico il processo del riscaldamento globale. Tra ieri e oggi si è aperta la parte più importante della COP21, la conferenza delle parti di Parigi, che si occupa appunto di vedere, di fare strategie di mitigazione del cambiamento climatico e cercare accordi internazionali relativi alla mitigazione delle emissioni di gas climalteranti. Una parte la dedicheremo anche a che cos'è la COP21 e che cosa ci si aspetta da questa conferenza delle parti, che è assolutamente decisiva. Cominciamo però a guardare il nostro pianeta. Vi propongo una prima immagine che conoscete benissimo, quella è la distanza reale che esiste tra la Terra e la Luna. Spesso e volentieri si vedono la Terra e la Luna in alcune immagini viste dall'orbita come molto vicine tra di loro. La Terra e la Luna in realtà hanno quella distanza. Questa è un'immagine presa dalla sonda che stava trasportando Curiosity verso Marte, che si è girata un momento e ha fatto questa foto di famiglia della Terra e della Luna, dandoci una bella idea di quanto in realtà siano distanti tra di loro. Tutto ciò di cui avete mai sentito parlare in termini di specie umana sta lì. Tutte le persone di cui voi abbiate mai sentito parlare stanno lì, tutte le persone di cui probabilmente sentirete parlare stanno sempre lì. Non abbiamo un pianeta B al momento, se volete possiamo parlare anche un po' degli esopianeti, della ricerca di una seconda Terra, ma al momento tutto ciò che ci riguarda più da vicino è lì. I geofisici amano classificare le componenti della Terra in molti modi diversi. Questa secondo me è una classificazione molto comoda, che io utilizzo spesso e volentieri, è una classificazione didattica, semplice, ma secondo me anche molto interessante. La Terra si divide in sei principali unità geofisiche. Le unità geofisiche sono la geosfera, l'idrosfera, la criosfera, l'atmosfera, la biosfera e la specie umana. La geosfera rappresenta buona parte della massa del nostro pianeta. La massa della Terra è 5.97 × 10^24 kg, la maggior parte di questa è contenuta nella geosfera. Tutto ciò che sta sotto i nostri piedi, crosta terrestre, mantello terrestre e nucleo terrestre. L'idrosfera è l'insieme delle acque liquide del nostro pianeta. La Terra, lo sapete benissimo, non è nemmeno l'unico pianeta del Sistema Solare ad avere acqua liquida. l'acqua liquida è presente in alcuni satelliti di Giove, di Saturno, penso all'Europa, penso all'Encelado, ma la Terra è al momento l'unico corpo celeste di cui abbiamo certezza che l'acqua liquida stia in superficie. La criosfera è l'insieme delle acque solide del nostro pianeta, dominata dal ruolo dell'Antartide e della Groenlandia, le grandi calotte antartiche groenlandese, e al terzo posto ci stanno i grandi ghiacciai di quello che si chiama il terzo polo, che è l'Himalaya Karakoram. La criosfera è indispensabile per andare a comprendere alcuni processi superficiali del nostro pianeta e non ultimi processi di definizione del clima. L'atmosfera è l'involucro gassoso che circonda il nostro pianeta, l'atmosfera terrestre è molto particolare, poi entreremo un po' più nel dettaglio riguardo questo, lo sapete benissimo, è particolare perché secondo una definizione che ha dato James Lovelock negli anni 60, è un geofisico al quale io mi rifaccio spesso e volentieri, è un'atmosfera altamente improbabile. È talmente improbabile, è improbabile perché ha una quantità molto alta di ossigeno molecolare, il 21%, l'ossigeno molecolare è un gas fortemente reattivo che se non fosse continuamente rimpinguato dai processi viventi, alla fine scomparirebbe dall'atmosfera, troverebbe una situazione di equilibrio con una percentuale molto più bassa. L'ossigeno è una delle cose che ci fa pensare che questo pianeta ospiti la vita, l'altra cosa che ce lo fa pensare è il fatto che noi siamo qui. La terza cosa che ci fa pensare che questo pianeta ospita la vita è che ossigeno e metano nella nostra atmosfera convivono. E in un sistema chimico, alla nostra pressione, alla nostra temperatura, ossigeno e metano non convivono. Perché si combinano formando anidride carbonica e acqua. Il fatto che convivano vuol dire che esistono dei processi vitali, irreversibili, che li tengono continuamente nella percentuale che noi conosciamo. La biosfera, appunto, è l'insieme della vita sulla Terra. Per il momento la biosfera l'abbiamo trovata soprattutto su questo pianeta. Quindi per il momento noi possiamo affermare che la biosfera sia una caratteristica unica del nostro pianeta. Signori, 5 unità geofisiche erano più che sufficienti a definire il comportamento della Terra in termini di processi fisici fino all'inizio della rivoluzione industriale. È ormai evidente che il ruolo della specie umana, l'antroposfera, per la sua capacità tecnologica, la sua capacità industriale e meramente per il numero di persone che abitano questo pianeta, sia ormai a pari merito con le altre unità geofisiche in termini di capacità di dominare i processi planetari. L'uomo ha un dominio diretto sull'80% delle terre emerse e ha un dominio diretto in termini di demografia, di abitazione, in termini di agricoltura, in termini di allevamento. Significa che l'80% delle terre emerse è direttamente controllato dall'uomo e dalle sue attività. E un 20% della superficie oceanica, buona parte dell'interfaccia del nostro pianeta, è altrettanto direttamente dominato dalle attività umane. Entreremo poi nel dettaglio del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è antropogenico. È ovviamente figlio delle attività umane, lo è stato negli ultimi 250 anni, lo è stato in particolare negli ultimi 30. Il cambiamento climatico che stiamo vivendo adesso va sotto il nome di riscaldamento globale ed è stato causato dall'emissione di gas climalteranti delle attività umane, in primo luogo l'anidride carbonica, in secondo luogo il metano, in terzo luogo gli ossidi di azoto, con particolare riferimento agli ossidi che derivano dalle attività agricole. Quindi il ruolo dell'uomo è talmente importante che è in corso di accettazione da parte delle unioni geologiche mondiali il ribattezzare l'era geologica in cui ci troviamo. L'era geologica in cui ci troviamo con ogni probabilità verrà ribattezzata antropocene, l'era dell'uomo. Fino adesso si chiama olocene oppure l'età del tutto recente. Io da formazione geologica ricordo quando ho dovuto imparare a memoria tutti i periodi geologici, sottoperiodi e cose di questo genere. Adesso quando segniamo la data dobbiamo segnare la data dell'antropocene. La Terra è uno dei pianeti che fanno la corte al Sole. Il nostro sistema solare, ve lo passo molto velocemente ma è importante, quando faccio una lezione di questo genere al quarto anno di fisica, i ragazzi del quarto anno di fisica non hanno idea di come sia fatto il sistema solare. Magari sanno parlare di tutte le particelle più esotiche, ma non si ricordano che esiste una differenza fondamentale tra i pianeti del sistema solare. I pianeti del sistema solare in sostanza sono di 3 famiglie. Sciovinisticamente chiamiamo quelli piccoli e rocciosi pianeti di tipo terrestre, Mercurio, Venere, Terra e Marte. Poi vi sono i 4 giganti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. e tutta un'altra serie di corpi esotici, alcuni dei quali vanno sotto il nome di pianeti nani. Pianeti nani, i principali sono Plutone, che è stato visitato dalla sonda New Horizons a luglio di quest'anno, e io ho preso ferie per vedere la sonda che arrivava su Plutone, non me lo ricordo piuttosto bene. Plutone, Eris, la dea della discordia, Cerere, il principale degli asteroidi, sono piccoli corpi che sono riusciti per equilibrio idrostatico ad avere una forma sferica o quasi sferica, ma che non hanno pulito la propria orbita. Significa che dividono la loro orbita con corpi di dimensioni paragonabili, mentre gli otto pianeti principali, da Mercurio a Nettuno, sono di gran lunga il corpo dominante per massa nella loro orbita. Questo non è vero per gli asteroidi, non è vero per gli oggetti transnettuniani. Questa è un'altra immagine, soprattutto dei corpi solidi del Sistema Solare. In che cosa si distinguono i corpi solidi o pianeti di tipo terrestre dai pianeti di tipo gassoso? Non soltanto dalle dimensioni, perché i gassosi sono giganti gassosi, ma soprattutto per quello che dicevamo prima. In un pianeta di tipo terrestre o in un pianeta nano, io riesco a capire senza alcun problema dove finisca la geosfera, cioè dove si applichino le leggi dello stato solido della fisica, e dove cominci l'atmosfera, dove si applicano, cioè, le leggi della fluidodinamica e dello stato aeriforme della fisica. In un pianeta come Giove, Saturno, Urano e Nettuno, questa distinzione non si può fare, perché improvvisamente sono giganti gassosi, il gas condensa, diventa un fluido ad alta temperatura e ad alta pressione, e poi da qualche parte in profondità diventa un solido, ma non esiste un boundary layer, uno strato limite, talmente ben definito come avviene sui pianeti di tipo gassoso. Su Marte, su Venere, sulla Terra, su quella piccola buccia di atmosfera che ha Mercurio, io questa distinzione riesco a farla molto, molto facilmente. Mercurio, Venere, la Luna, la Terra e Marte, questi sono i quattro satelliti principali di Giove, i satelliti galileiani, Io, Europa, Ganimede e Callisto. Questi sono i satelliti di Saturno, dominati dal ruolo di Titano, il più grande dei satelliti di Saturno. Non avete mai sentito parlare di Titano? Sì. Ne parliamo, è spettacolare, lo vediamo poi più nel dettaglio. I satelliti di Nettuno, e poi abbiamo la corte dei pianeti nani, i satelliti di Urano, i satelliti di Nettuno, i pianeti nani sono qui. Questa è un'immagine in cui non avevamo ancora le idee chiare molto di come fosse l'apparizione di Plutone, l'immagine di Plutone. Venere è senza dubbio il pianeta più simile a noi in termini di massa e di vicinanza. Chiaramente la massa e anche la pressione gravitazionale venusiana sono molto simili a quelli della Terra, veramente molto simili. Ciò che distingue Venere fortemente dalla Terra è la composizione della sua atmosfera. Un'atmosfera che è 92 volte più spessa di quella terrestre, una pressione superficiale 92 volte maggiore rispetto a quella della Terra, una temperatura di 470 gradi centigradi in superficie. È un inferno in termini di pressione e di temperatura, pur avendo una gravità che è 9,08 circa metri al secondo ogni secondo, quindi è paragonabile a 9,81 metri al secondo quadrato, che è l'attrazione gravitazionale terrestre. Lui è un pianeta che abbiamo visitato veramente molto poco. Questa è un'immagine della sonda Venera degli anni 70, la sonda Venera che batté il record e riuscì a rimanere operativa per poco più di un quarto d'ora sulla superficie di Venere, e poi fu distrutta dagli elementi, perché tra l'alta temperatura, l'alta pressione e la pioggia di acido solforico che cade di tanto in tanto sulla superficie venusiana, questo pianeta non è esattamente quella oasi equatoriale a cui ci faceva pensare la fantascienza di Asimov. È opportuno ricordare che non soltanto su Marte si era certi dell'esistenza di una civiltà aliena, ma anche su Venere si era certi dell'esistenza di vita, e si immaginava che l'enorme coltre atmosferica che circonda il pianeta perennemente, Venere non permette di vedere la superficie perché è perennemente coperta di nubi, racchiudesse sotto di sé una giungla tropicale planetaria molto accogliente che prima o poi saremmo stati in grado di colonizzare. Così non è. E così non è neanche per quello che è il singolare globo di Marte. Voi sapete benissimo dove vi trovate. Questo è uno dei luoghi più marziani della Terra, perché Marte, soprattutto nelle sue opposizioni, venne studiato lungamente da qui, soprattutto da Giovanni Virginio Schiaparelli, quando non era troppo annoiato dallo studiare la meteorologia milanese, studiava le opposizioni di Marte. Sapete anche, Marte è un piccolo pianeta paragone della Terra, con un raggio che è la metà del nostro, una gravità, un'accelerazione gravitazionale che è un terzo di quella della Terra, un anno che è grosso modo il doppio, l'inclinazione dell'asse è paragonabile a quella della Terra, 25 gradi a paragone del nostro 23,4, distanza media del Sole 1,6 unità astronomiche, laddove una unità astronomica è la distanza media della Terra dal Sole. Marte ha una storia molto interessante, soprattutto nella sua storia braidense. Sapete che Schiaparelli, nella cupola che vedete qui e anche in quella che sta qui di fronte, osservava le opposizioni marziane, aveva un telescopio all'avanguardia per l'epoca, stiamo parlando degli ultimi decenni del XIX secolo, ma che aveva un difetto che avevano tutti i telescopi dell'epoca, che gli permetteva di vedere cose che non c'erano. Lui, in un suo trattato che è qui disponibile in originale, dice: abbandono il terreno solido della scienza, salgo in groppa all'ippogrifo, ma a me sembra di vedere dei canali rettilinei che solcano la superficie marziana. Li vedeva lui, li vedeva Percival Lowell in Arizona, a Flagstaff, che anzi costruisce un osservatorio astronomico proprio per vedere i canali di Marte. Schiaparelli scrive in italiano, li chiama canali, questa parola viene tradotta canals in inglese, che è canali artificiali, e quindi da quel momento si dice: ma volete vedere che il fatto che la criosfera marziana, le calotte polari marziane, si ritirino in primavera e in estate, esattamente come accade alle nostre calotte, e poi avanzino d'inverno, possa alimentare l'agricoltura alle medie latitudini di mare. E quindi ipotizza l'esistenza di una civiltà aliena, viene preso in parola, e pochi anni dopo, una ventina di anni dopo, viene scritta La guerra dei mondi, in cui questa fantomatica civiltà marziana si accorge che il terzo pianeta, il pianeta più vicino a loro, è in realtà pieno d'acqua, quindi se loro hanno bisogno d'acqua possono sempre venire a prendersela sulla Terra. Geosfera, idrosfera, criosfera, atmosfera e così via non sono caratteristiche soltanto della pianeta Terra, lo abbiamo visto. La geosfera più attiva di tutto il sistema solare ce l'ha Io, uno dei satelliti galileiani di Giove, sul quale si contano fino a 80 vulcani attivi contemporaneamente. È un corpo che è sconvolto dall'attrazione mareale di Giove, che è un pianeta gigantesco, il più grande dei pianeti del sistema solare, e che quindi erutta e rimodella continuamente la sua superficie. Tanto è vero che da un punto di vista di toponomastica su Io, i nomi delle formazioni su Io sono i nomi dati dall'inferno di Dante, e non a caso. E questa parte della toponomastica dei pianeti, secondo me, è molto carina. Questo, se avete voglia di un viaggio al lago, è l'immagine una delle immagini dell'emisfero nord di Titano. Titano è il satellite principale di Saturno, da sempre avvolto da una nebulosità arancione che non permetteva di vedere la superficie, quindi si ipotizzava che Titano potesse ospitare anche dei corpi liquidi in superficie. Arriva la sonda Cassini-Huygens, arriva in particolare la Huygens nel 2005, che buca la polvere di nubi, arriva su un terreno che viene definito della consistenza della crème brûlée, e fa delle bellissime immagini di quelli che sembrano reticoli dendritici, reticoli di fiumi veri e propri. Soltanto che Huygens non vede corpi liquidi veri e propri. La sonda Cassini, invece, comincia a vedere laghi e mari, soprattutto concentrati all'emisfero nord e in piccola parte intorno al polo sud. Ovviamente la temperatura di Titano è intorno ai 94 Kelvin, quindi questi corpi liquidi non sono d'acqua. Si tratta di corpi di etano e metano liquido. L'idrosfera titaniana è basata sugli idrocarburi complessi, in particolare questi laghi molto scuri sono laghi in massima parte di etano e in minima parte di metano, la percentuale tra 75-25, etano e metano, mentre sulla superficie di Titano piove e nevica metano. Quando ho detto questa cosa in una lezione fatta alla scuola Mattei a Leni, volevano immediatamente sfruttare commercialmente Titano, ma sui combustibili fossili andiamo nella parte finale della lezione di oggi. La criosfera, l'insieme delle acque solide del pianeta o dei solidi di un pianeta, non esiste solo sulla Terra. Questa è una immagine della calotta polare di Marte, che non è fatta se non in minima parte da ghiaccio d'acqua, ma in massima parte è ghiaccio di anidride carbonica. Su Plutone la criosfera è fatta da azoto, l'atmosfera, questa è proprio l'immagine della Y di Venere, un'atmosfera dominata dal ruolo dell'anidride carbonica e dall'effetto serra parossistico portato da questa grande quantità di anidride carbonica. Per quanto riguarda la vita, punto di domanda, fuori dal sistema solare, il candidato all'interno del nostro sistema solare più promettente è Europa, uno dei satelliti di Giove. Se avete visto Odissea nello spazio, tutti i mondi sono vostri tranne Europa. Perché? Perché Europa, per prove geofisiche, sappiamo che ospita un oceano di acqua liquida sotto la sua superficie, spesso anche fino a 4.000 km. Un oceano di acqua liquida che è presente su Europa, è presente su Encelado. Encelado è poi caratterizzato dal fatto che ha dei geyser di acqua liquida dentro i quali passa la sonda Cassini. E la sonda Cassini ha fatto un'analisi chimica di quest'acqua e l'ha trovata incredibilmente simile all'acqua del nostro mare. Quindi acqua con sali disciolti, sali di sodio, sali di magnesio, e quindi ci sono gli ingredienti che per la vita così come noi la conosciamo sembrerebbero promettenti anche nelle parti esterne del sistema solare. Una delle cose che ha in mente la NASA per i prossimi anni è una missione su Europa. La missione su Europa, e qui mi rifaccio anche all'ultima immagine, questa è Curiosity che si è fatta un selfie su Marte, la missione su Europa deve essere ancora più cauta della missione su Marte, perché tutte le sonde che noi portiamo fuori dall'atmosfera terrestre sono intrinsecamente terrestri e portano con sé microorganismi che resistono alle radiazioni dure e al vuoto. Tanto è vero che quando alcuni pezzi della stazione spaziale vengono portati fuori e riportati sulla Terra, naturalmente sono sterilizzati nel momento in cui escono e poi si vedono dei batteri. Quindi noi lo sappiamo che abbiamo la potenzialità che la nostra antroposfera, volendo, vada ad inquinare anche biosfere aliene. È per questo che la missione su Europa non si capisce tantissimo bene come deve andare. Inizialmente si pensava a una trivellazione del ghiaccio superficiale per andare a toccare l'oceano. E poi i biologi hanno detto no. Perché rischiamo di presentarci alla prima specie aliena facendoli estinguere. E non è un bel biglietto da visita, tanto per cominciare. Questo per darvi un'immagine di quanto sia complesso anche soltanto il nostro sistema solare, di quanti elementi di sovrapposizione esistono tra i corpi solidi del sistema solare. Tutte queste unità, in realtà le quattro unità principali, naturalmente, le abbiamo trovate anche su quelli che si chiamano gli esopianeti, ossia i pianeti che orbitano intorno a stelle che non sono il Sole. Questa è una cartina di Titano, che ha tra l'altro nelle sue terre, in termini di toponomastica, i nomi di terre incantate della letteratura terrestre, Xanadu, Mezzorania, Shangri-La e così via. E questo è il Kraken Mare. Il Kraken Mare è grande, per darvi un'idea di grandezza, come il Mar Caspio. Quindi per un corpo che è un piccolo satellite è un enorme bacino di idrocarburi. Titano ha su di sé molti più idrocarburi di quanto abbia la Terra. Altra cosa che forse non avrei dovuto dire a Leni. Questa è Europa, andiamo a vedere proprio le linee di Europa che nascondono un oceano superficiale, e questo è Encelado con i suoi geyser polari dal quale esce acqua con sali. E questo invece è l'incredibile anno dei pianeti nani, il 2015, in cui siamo andati a vedere due corpi solidi che non avevamo mai visto prima: Plutone, che ci ha accolto con un cuore di ossidi di azoto e ossido di carbonio. Plutone con ogni probabilità ha un'idrosfera basata sull'azoto, è talmente freddo che è possibile che nevichi e piova azoto. E questa invece è Cerere. Cerere è un pianetino, il principale degli asteroidi. Quando fu scoperto nel 1801 venne chiamato pianeta, perché stava tra l'altro comodo tra Marte e Giove, andava a riempire un vuoto. E è stato scoperto da un astronomo valtellinese, Giuseppe Piazzi, dall'osservatorio di Palermo. Lo dedica alla dea protettrice della Sicilia, Cerere, e al re Ferdinando, Cerere Ferdinandea. Poi Ferdinandea viene cancellato, rimane soltanto Cerere. Cerere, se Plutone ci accoglie con un cuore, Cerere ci fa l'occhiolino. Ci sono questi due punti molto luminosi sulla superficie di Cerere, non sono soltanto due, poi ci sono molti di questi depositi. Non è ancora chiaro che cosa sia. Può essere ghiaccio d'acqua, ma dalla conformazione non sembrerebbe esattamente ghiaccio d'acqua, non ci starebbe male il ghiaccio d'acqua lì. Potrebbero essere dei sali che sono stati portati a giorno per via di un bombardamento meteoritico. Fatto sta che con ogni probabilità non c'è una base aliena, potremmo anche vedere, insomma, perché no, uno scienziato deve essere scettico su tutte le possibili ipotesi. Detto questo, torniamo sulla Terra. La Terra è, come tutti i corpi di cui sentite parlare in questo corso, un sistema fisico, quindi una porzione di universo dotata delle sue leggi specifiche, fatta da diversi componenti in mutua interazione tra di loro. Sei componenti principali li abbiamo visti prima, noi siamo in mutua interazione con le altre unità geofisiche. Queste componenti si scambiano massa, energia, momento angolare. L'equilibrio della Terra, ancor più dell'equilibrio degli altri pianeti, perché è un equilibrio legato alla biologia, è mobile, cambia continuamente. La Terra è soggetta a processi esterni si chiamano processi di tipo astronomico, sono quelli legati al Sole, all'orbita terrestre, a eventuali impatti di asteroidi, quindi tutto ciò che proviene dall'esterno della nostra atmosfera, e a processi interni al nostro pianeta. Il principale, il più importante processo interno al pianeta, quello che ci preoccupa di più al momento, è il cambiamento climatico, e la Terra è al momento l'unico mondo caratterizzato dal ruolo della biosfera. Questa è la Terra, di nuovo, la Terra e la Luna viste da Curiosity, dalla superficie marziana. Io trovo sempre bellissime le immagini della Terra viste da nostro pianeta. Perché la Terra è la stella più luminosa della notte marziana. È di poco più luminosa di Venere, perché Venere è più bianca rispetto alla Terra, ma è più lontana da Marte. Noi rimaniamo la sfera più luminosa, siamo un po' più scuri perché siamo blu, con un bel po' di verde per il momento. E poi la luminosità della Terra è anche aiutata dalla luminosità della Luna, che è un altro corpo piuttosto grande, paragone del suo satellite. La composizione della Terra, se parliamo della crosta terrestre, in massa è ossigeno al 47%, silicio al 28%, alluminio all'8%, ferro, calcio, sodio, potassio e magnesio. Sono i componenti principali della crosta terrestre e sono gli elementi che interagiscono più con noi. Infatti la crosta terrestre è fatta da ossidi di tutti questi elementi che vedete dopo, in particolare l'ossido di silicio, la silice. La temperatura terrestre media, non so se lo siete mai chiesto, è 15 gradi. Tutte le stagioni, tutte le latitudini, si va da meno 89.2 che è stata registrata in Antartide a più 56.7 che è stata registrata in Chad. L'inclinazione dell'asse 23,4 ci dà 4 stagioni esattamente come Marte. Il raggio terrestre è 6.378 km all'equatore e 20 km meno al polo. Sapete ovviamente che la Terra non è una sfera perfetta, ma è un geoide, uno sferoide oblato. E questo è un problema perché non è un problema di approvvigionamento d'acqua, perché non andiamo verso una desertificazione, come tanto si dice così, è un problema di essere in grado di prendere quell'acqua che adesso viene distribuita in giorni diversi. Le nostre centrali idroelettriche devono ragionare in modo diverso, la nostra agricoltura deve ragionare in modo diverso, perché le piogge, l'acqua c'è, ma si è distribuita in maniera molto diversa. Lo avete visto anche in novembre, che in pianura padana dovrebbe avere il massimo di precipitazione annuale, in cui non ha piovuto mai. Di solito novembre è il primo mese piovoso nella pianura padana, di solito vuol dire norma climatologica nei 30 anni di riferimento. Novembre è seguito da maggio, non ha piovuto novembre. Probabilmente da marzo dell'anno prossimo entreremo in una stagione delle piogge che ci porta fino a luglio, come è accaduto nel 2013. Quindi l'acqua c'è e si è ridistribuita. Questo è vero alle medie latitudini di tutto il pianeta. Vi invito a guardare a questo proposito il sito di un ente presso il quale ho lavorato anch'io, l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, isac.cnr.it, la sezione climatologia storica, perché avete le anomalie di temperatura d'Italia dal 1800 in poi, aggiornate. Questa è l'ultima stagione, estate 2015. All'autunno non l'hanno ancora aggiornato perché l'autunno deve ancora finire. Ops, va bene, ci siamo quasi. Oppure aggiornate all'ultimo anno completatosi, il 2014. Quindi se andate su questo sito trovate tutto ciò che ci siamo detti. Io chiuderei questo con un'immagine per le proiezioni del futuro. Questa è una serie storica che arriva all'anno 1000 nel passato. Questa parte di dati non è strumentale, quindi non è presa da termometri, pluviometri, barometri e così via, ma è stata ricostruita da quelli che si chiamano dati di prossimità o proxy data. Anelli degli alberi, spessore del guscio dei mitili, ossa dei rettili e chi più ne ha più ne metta, carote glaciali che sembrano quelle più affidabili tra tutte. Il ghiaccio si è, quando si forma, racchiude in sé anche delle bolle d'aria. Queste bolle d'aria hanno un rapporto isotopico dell'ossigeno che permette di avere una stima sulla temperatura dell'aria. Come vedete, questa parte è molto grigia, significa che c'è un bel errore che si può commettere qua. Questa è la parte strumentale a livello mondiale, dati da termometri, variamente corretti ma da termometri, e questa è la proiezione fino alla fine del XXI secolo. E qui siamo adesso, alla COP21. Abbiamo superato i 400 parti per milione di anidride carbonica. La speranza dell'Unione Europea è quella di fermare l'incremento di gas climalteranti a 450 parti per milione di anidride carbonica, il che vuol dire arrivare alla fine del XXI secolo con una temperatura incrementata rispetto al 1990 di 2,5 gradi. Noi non ce la faremo a rispettare questa soglia. Se ci va molto bene, avremo un incremento di temperatura tra 2,8 e 3,2 gradi. Perché? Perché i combustibili fossili sono ancora la fonte principale della nostra economia in generale. Qual è il settore, secondo voi, che inquina di più, che emette di più combustibili fossili sulla faccia della Terra? È la produzione di energia, in primo luogo. Anche l'energia elettrica di per sé è pulita, ma se viene prodotta con delle centrali a carbone e petrolio, siamo allo stesso punto di partenza. Il secondo settore più emissivo è l'agricoltura. A livello mondiale l'agricoltura è gigantesca in termini di superficie planetaria impiegata. Solo al terzo posto vengono i trasporti, che di solito è la prima cosa a cui noi pensiamo. Questi tre settori insieme rappresentano quasi il 75% delle emissioni di gas climalteranti a livello mondiale. Quindi la proposta che viene fatta adesso dai paesi che più rischiano dal cambiamento climatico sono i paesi oceanici, Tuvalu, Nauru, Kiribati o anche le Maldive nell'Oceano Indiano, è di dire: decarbonizziamo completamente l'economia entro il 2050. Decarbonizziamo completamente l'economia. Vuol dire che la nostra economia non si dovrà più basare su combustibili fossili. Solo così facendo riusciamo a mantenere la temperatura tra 2,8 e 3,2 gradi in più rispetto alla soglia che ci siamo dati. E per la prima volta nella storia è una cosa credibile, perché negli ultimi 5 anni, incredibile ma vero, gli investimenti nelle energie alternative e rinnovabili hanno superato in termini di soldi gli investimenti nei combustibili fossili. E questo è vero anche in Cina ed è vero anche negli Stati Uniti. Io l'ho imparato in 10 anni di mestiere di climatologo. Se voi andate a dire a un politico, a un'amministrazione pubblica di qualsiasi genere, a qualsiasi livello, dal comune all'Unione Europea, non inquinare perché succedono disastri, questi si tappano le orecchie e dicono "Ah!" Oppure dicono: tanto il mio mandato scade tra 2 mesi, cioè a me di quello che succede tra 20 anni, ed è una reazione psicologica anche normale per la verità. Nel momento in cui si è cominciato a dire: guarda che se abbatti le emissioni ti conviene economicamente, perché crei innovazione, crei lavoro e contemporaneamente magari eviti di pagare un sacco di danni in assicurazioni, in morti, in esondazioni, cose del genere, lì è proprio cambiato il contesto. Bisogna dare loro uno scenario di doppia vittoria. È quello che ha funzionato con gli Stati Uniti d'America, quando in sostanza a Obama è capitato l'uragano Sandy a New York. Non era mai successo storicamente. E Obama ha cominciato a prendere sempre più posizioni chiare verso la mitigazione delle emissioni. Per la prima volta noi ci presentiamo a Parigi con tutti i paesi, con una piccola eccezione di cui parliamo tra un attimo, che si prendono quelli che si chiamano impegni volontari di riduzione delle emissioni. Cioè, anziché avere l'IPCC che dice: Cina, diminuisci del 15, Germania diminuisce del 20, sono loro che dicono come vogliono diminuire. E questa volta questo impegno se l'è preso la Cina, se l'è preso l'India, se l'è preso gli Stati Uniti d'America, se l'è preso il Brasile, se l'è preso l'Indonesia. Questi cinque paesi sono quelli, e se l'è preso la Russia, chiaramente, ma la Russia aveva anche firmato il protocollo di Kyoto, era stato l'unico paese a rispettarlo senza volerlo. L'ha rispettato a sua insaputa, perché nel 1990 gli è crollata l'economia e quindi non ha emesso più nulla. E da lì è cominciata quella porcata del mercato delle emissioni. Ok, Russia, facciamo finta noi Italia di aver emesso di meno un po' delle tue emissioni. Adesso tutti questi sei paesi che vi ho nominato, che sono quelli cruciali per il cambiamento climatico, si stanno per prendere degli impegni non vincolanti, ma che vogliono rispettare perché gli conviene economicamente. La Cina anche lo vuol fare e speriamo che davvero sia così. Che l'Italia si prenda queste emissioni è onorevole, ma noi contiamo l'1% delle emissioni mondiali, anche un pochino meno. E lo stesso dicasi per tanti altri paesi europei. Però è molto importante come messaggio. E a quanto sembra, noi tutti ci aspettiamo un successo, ma non un successo della COP21 in termini di dichiarazioni, un successo in termini di impegni monitorabili, che è l'altra cosa, ossia si andrà a chiedere a questi paesi tra 5 anni, tra 6 anni, tra 7 anni, a che punto siete con la decarbonizzazione del trasporto, dell'energia e con quelle tecniche che vanno sotto il nome di agricoltura conservativa che permettono di emettere di meno dal vostro settore agricolo, a che punto siete? Perché le Maldive finiscono sott'acqua. Avete mai visto il governo maldiviano che fa il consiglio dei ministri con le bombole sott'acqua? Per dare questa immagine, avete mai sentito parlare degli accordi presi da alcuni paesi della Micronesia per trasferire l'intera loro popolazione in Australia nel momento in cui il loro paese diventino inabitabili? Quelle sono strategie di adattamento estreme, perché questi sono paesi fondati su arcipelaghi di atolli che si elevano sul livello del mare al massimo 2 metri. Quindi magari non finiscono completamente sott'acqua, ma tutta la loro parte produttiva finisce sott'acqua. Quindi questa gente non avrebbe di che vivere. E ha preso accordi con l'Australia che di spazio ne ha. Però siamo arrivati a questo, siamo arrivati ad alcuni paesi che rischiano di scomparire, così come li conosciamo, sommersi dalle acque, e da molti altri paesi che vedono alcune delle loro zone diventare inabitabili. Per la prima volta l'Unione Europea si è resa conto che forse parte del nostro problema dei profughi non è soltanto legato ai conflitti, ma è legato anche a profughi di tipo climatico, che vengono da zone dove non è più possibile coltivare, perché le temperature sono cambiate e le precipitazioni si sono ridistribuite. Non ultime, alcuni dei profughi che vengono dall'Africa subsahariana, nella zona del Sahel, che è diventato più difficile coltivare. Quindi io vi lascerei, aperto domande chiaramente, con una piccola speranza legata a questa COP21, nella quale tutti arrivano con gran voglia di vincolarsi. Speriamo che lo facciano, perché il protocollo di Kyoto fu in questo senso un enorme fallimento mondiale, in cui Stati Uniti, Brasile, Cina e India dissero a noi non interessa. Il protocollo di Kyoto non proponeva una decarbonizzazione totale dell'economia, proponeva di diminuire le emissioni di anidride carbonica del 6%. E a quel tempo non lo vollero fare, 6% è perfettamente inutile dal punto di vista climatologico. E nemmeno quello lo vollero fare.
Adesso fu nel 1992,
fu Copenaghen, 95, 3 anni dopo Copenaghen. E Copenaghen fu l'inizio della parte negativa dei COP, fondamentalmente. Il 6% nel 92-95 non convinse nessuno, nel 2015 il 100% comincia a convincere, perché ci siamo resi conto a livello mondiale che la situazione non è proprio più sostenibile, e per quanti negavano ormai non possono più negare l'evidenza con la tale mole di dati che abbiamo a nostra disposizione che suffraga l'origine antropogenica del cambiamento climatico. Ben inteso, signore, abbiamo parlato delle varianti geofisiche. Il 55% delle emissioni di gas climalteranti, in particolare di anidride carbonica provenienti dalle attività umane, se li prende l'oceano. Non finisce nemmeno in atmosfera, perché la grande interfaccia tra oceano e atmosfera, soprattutto grazie al plancton, ma anche a processi osmotici con l'acqua, sugge questa anidride carbonica in più. Quindi se il nostro pianeta è ancora abitabile, lo dobbiamo alla superficie oceanica, perché fosse stato per noi, se avessimo avuto un po' più di massa continentale, a questo punto la temperatura sarebbe molto più alta di così. E non è solo un problema di disagio termico, è un problema di cambiamento della biodiversità, è un problema di estinzione di alcune specie e di espansione di altre, è un problema di perdita di coste, alla quale sono tutti fenomeni che conoscete benissimo. Sì, sono aperto a domande, io ho finito con questa bella nota di ottimismo globale. Mi dica pure. Per due ragioni. Le colture che emettono di più, allora, c'è una parte di grande utilizzo delle acque e quindi che con dilavazione delle superfici, con esposizione del suolo che ha molti microrganismi che producono metano e ossidi di azoto. In particolare la coltura più emissiva, in questo senso, è una delle colture più diffuse sulla Terra, il riso. Le grandi colture di riso, non soltanto quelle del Vercellese e del Pavese, ma quelle della Cina, del Vietnam, della Thailandia, sono grandi superfici che emettono un sacco di ossidi di azoto.
Ossidi di azoto?
Sì, che sono climalteranti e che non sono in equilibrio, e in particolare perché ospitano microrganismi che hanno un ciclo dell'azoto accelerato. E adesso si stanno sperimentando colture che ospitano meno microrganismi che producono azoto. Dall'altra parte abbiamo il metano che viene dai bovini, e potete immaginare da che cosa viene. Infatti una delle cose che viene detta più volte, ma che sottolineo anch'io, che non sono né vegano né vegetariano, da un punto di vista di gas climalteranti andrebbe diminuita la carne bovina, non la carne in generale, perché suini, pollame e altri animali emettono meno in termini di metano, banalmente. In questo ci hanno azzeccato in India, volendo, dove la consumazione di carne bovina è ai minimi, soltanto i musulmani mangiano la carne bovina in India, e quello è. Perché metano e ossidi di azoto sono importanti, vanno nella stessa direzione dell'anidride carbonica, anche se sono una frazione rispetto all'anidride carbonica.
Quelle variazioni di temperatura rendono conto della piccola glaciazione che si è avuta fino a 1800, fino a metà del mio, che sono 0,3 gradi.
Era una piccola glaciazione, e quella dovuta, a quanto sembra, all'attività del Sole. L'attività del Sole era lenta e poco ricca di macchie solari, di facole, simile come è adesso. Quindi noi teoricamente dovremmo essere in una zona di piccola glaciazione, e proprio così non è. Nel Medioevo ci fu questo abbassamento generale delle temperature legato a un'attività del sole un po' meno pronunciata del solito.
Attorno al 1500 si andava con i muli attraverso il colle del Nis.
Sì, ma poi ci fu anche un periodo caldo che permise ad esempio la scoperta della Groenlandia come terra verde, effettivamente. E quello era legato a un'attività solare, della quale abbiamo un altro genere di dati di prossimità. Però adesso, signori, non sono. Vedete, ogni tanto mi viene detto, peraltro giustamente, l'Italia nel Mesozoico era un arcipelago tropicale. La temperatura minima sul pianeta era 14 gradi nel Mesozoico. C'erano bestioni che fiorivano, alcuni dei quali esotermi, quindi con sangue freddo, si direbbe, dal polo nord al polo sud. C'erano questi meravigliosi dinosauri antartici, che non so se avete mai visto, sono spettacolari, come il Criolophosauro, e abitavano lì. Ma quello, nel Mesozoico, a partire da 65 milioni di anni fa indietro, era un altro pianeta. Il Sole era un'altra stella, la Terra era un altro pianeta, la conformazione continentale della Terra era completamente diversa. La superficie planetaria terrestre era, poi cambiò mille volte, ma fondamentalmente con un grande supercontinente che si spezzettò, poi si riunì, poi si rispezzettò, che aveva una superficie continentale maggiore dei continenti che abbiamo adesso. Era più caldo il pianeta, il Sole era più caldo, era una stella più giovane, leggermente più giovane, ma più giovane. Era un altro pianeta. È vero che le temperature in termini di valore assoluto sono state anche più alte di adesso. E come? Altrimenti non troveremmo questi fossili da Bahamas sulle Dolomiti. Il punto è che un incremento istantaneo di temperature per quello che noi vediamo in 300 anni istantaneo, per quello che riguarda il pianeta, non si è mai verificato prima, per quanto ne possiamo sapere noi, con tutta la buona volontà di metterci il dubbio scientifico. Ma d'altra parte, mettiamo che abbiamo torto e che questo cambiamento climatico non sia di origine umana. Il Sole non è, l'orbita non è, vulcani non è che eruttino tanto quanto nel Mesozoico, anzi, assai meno. Poi il vulcano, l'abbiamo visto prima, cambia la temperatura per un anno, poi tutto viene al Sole. E allora, mettiamo che noi salviamo il pianeta per niente. Non mi sembra una cattiva idea, in ogni caso, come principio di precauzione. Mettiamo che evitare le emissioni di gas climalteranti ha comunque un effetto fotochimico sull'atmosfera. Questo è di base. L'atmosfera, la chimica dell'atmosfera funziona così.
Forse aggiungere una cosa.
Sì.
Si parla sempre di salvare la Terra.
Ah no, ma la Terra non ha alcun problema.
Sopra ci siano dei piscioni.
Non ha alcun problema.
Non ci sia l'acqua. Cioè, in quanto pianeta potrebbe essere una crosta e non so, inospitale.
Ah, io non sono tanto d'accordo su questo. Però la Terra sono 3 miliardi e mezzo di anni che ha ospitato la vita.
Sì,
molto diversa.
Per molti altri se ne è fregata.
Per molti anni se ne è fregata completamente.
Quindi tendenzialmente potrebbe rifregarsi.
Ah, sì, sì, ma senza alcun problema.
Quindi cioè, il punto è, non è tanto questione di salvare la Terra, salvare in quanto pianeta,
salvare la specie umana.
La biosfera.
Ma sai, ci sono la specie umana proprio perché tanti animali e tante piante stanno godendo moltissimo del riscaldamento globale.
Ma infatti tu tantissimi
torneranno,
non è che non viene affettata,
non cambia nulla da quel punto, dal punto di vista di biosfera. Ci aspettiamo che la Terra continui a ospitare la vita, magari la vita sarà diversa perché avrà un equilibrio mobile su una che si sarà assestato su temperature più alte, diventerà magari inabitabile per noi, oppure dovremo abbandonare alcune zone del pianeta, tipo la pianura padana, se continuiamo così. Comunque, voleva dire una cosa.
No, volevo chiederle cosa si intende per l'agricoltura conservativa.
Sì, è una serie di tecniche che permettono di emettere di meno, molto banalmente. Quali sono le procedure che fanno emettere tanto l'agricoltura? Il dissodamento e la rapura. Se si va molto in profondità, si va a intaccare del suolo che ha dentro di sé una parte di geosfera e di biosfera che ha conservato l'anidride carbonica. Se si va a dissodare ed arare in profondità, questa viene liberata nel territorio. Esistono delle colture, delle granacee altrettanto efficaci del grano del mais, che possono essere coltivate nei primi 15 cm. L'agricoltura conservativa dice: cerco di dissodare il meno possibile e di andare poco in profondità. E la stiamo sperimentando in Lombardia. Altre colture, tra l'altro in maniera relativamente estesa. Sì, ma oppure le colture che diventano più perenni, ok? Alcune per evoluzione naturale. Quindi non devo più dissodare e tirar su, ripiantare, ma questo grano continua a fiorire, tanto è aiutato dalla temperatura al momento. E quindi evito di disturbare il terreno con la conseguente uscita, fuoriuscita di gas climalteranti, in particolare in quel caso l'anidride carbonica. E ci sono poi delle tecniche anche per il riso analoghe in questo senso. Una cosa molto carina che mi fa pensare all'ipotesi di Gaia, perché ci interessano i ghiacciai? Poi chiudo, ma questa cosa mi piace. I ghiacciai ci interessano perché sono bianchi. Da una parte perché ci danno acqua, ma non è tanto importante. Ma dall'altra parte perché ci danno biancore, albedo, rendono la Terra più chiara. Lo vedevamo prima con la stella della sera di Marte, Venere più bianca della Terra. La Terra ha poche zone bianche, c'è i poli e c'è un po' di ghiacciai in giro. Se questi ghiacciai diventano neri, la Terra assorbe più calore e emette un pochino meno in termini di riflessione immediata fuori dallo spazio, fuori nello spazio. Quindi è per quello che ci interessa in modo particolare i ghiacciai, non necessariamente per il ghiacciaio in sé. L'Islanda non avrebbe alcun problema.
Nel senso che si stesse attrezzando per sviluppare dei commerci appunto attraverso
Questo è un discorso interessante. La cosa che è vera purtroppo è che il ghiaccio artico è in diminuzione, in particolare il ghiaccio artico sul mare, quelli che sono i grossi iceberg, mentre per fortuna la calotta groenlandese è ancora relativamente stabile, anche se è in perdita. È importante la differenza tra il ghiaccio che sta sul continente e il ghiaccio che sta sul mare. Il ghiaccio che sta sul mare non aumenta il livello del mare, perché già è in equilibrio con il mare. Il ghiaccio che sta sul continente lo aumenta tanto, cioè non lo aumenta molto quello che sta sul mare, quello sul continente lo aumenta molto di più. È vero che il ghiaccio marino è diminuito del 30% dal 1982, quello dell'Artide, si è aperto il passaggio a nord-ovest anche d'inverno, quello sul canale settentrionale, e la Russia ha cominciato a rivendicare il polo nord, perché al di là, nel senso, non è soltanto una rivendicazione di tipo territoriale, è una rivendicazione di tipo idrocarburi che stanno di sotto, che è una cosa gravissima sotto tutti i punti di vista. La Danimarca e il Canada gli danno torto, cioè non al polo nord è nostro, ma lo rivendicano esattamente allo stesso modo anche gli Stati Uniti, perché figuriamoci se non rivendicano qualcosa anche al polo nord, perché hanno l'Alaska lì. Detto questo, il ghiaccio marino è un grosso problema, è veramente un grosso problema, perché è in una fase di forte ablazione, di forte perdita. La Terra non è una sfera perfetta, quindi questa ridistribuzione delle acque non avverrà omogeneamente su tutto il pianeta. Indovinate un po' chi si becca più acqua di tutti? Le medie latitudini, noi. Quindi l'Islanda, ok, la lascia anche passare effettivamente, però hai ragione, si attrezza da un punto di vista commerciale, perché cambiano le rotte, cambiano in realtà le migrazioni dei pesci, banalmente, se si creano nuovi canali in cui pesci o cetacei possono passare. E l'Islanda si distingue nella guerra ai cetacei, è uno dei paesi più attivi nella guerra a questo infestante, che sono le balene, secondo loro. Quindi si crea tutta una serie di ricadute dal punto di vista geopolitico, sociale ed economico che non sono da poco, per nulla. E c'è davvero il fatto che la Russia nel 2012, quando si è aperto il passaggio nord-ovest, ha fatto cadere una bandiera sul polo nord, libero dai ghiacci, per rivendicarlo.
Non mi ricordo se sei corretto oppure no,
okay.
Ma mi pareva di aver sentito che nel 2030, nel 2030 ci sono degli scienziati che hanno detto che la Terra andrà in una mini glaciazione. Può essere vero?
No, non può essere vero. Per prendere una posizione moderata, no, non può essere vero. Però dall'altra parte sì, è vero che lo hanno detto, è stato detto effettivamente su alcuni calcoli un po' avventurosi sull'orbita terrestre. L'abbiamo visto prima. La glaciazione è legata unicamente al ciclo dell'orbita. Poi, per carità, se al Sole accade qualcosa che noi non riusciamo ancora a concepire, tutto dipende dal Sole, chiaramente. Rimanendo così il comportamento del Sole, se non cambia qualcosa all'orbita non c'è alcuna ragione per la quale non c'è una glaciazione. C'è quel bellissimo film di Day After Tomorrow, l'albero di John Locke, se l'avete visto, in cui succede tutta una glaciazione enorme, inspiegabilmente sono nei continenti settentrionali, però va bene, non è neanche il più grande dei problemi di quel film, però no, effettivamente la glaciazione no. Ci dovrebbe anche da dire magari un attimo.
Ci darebbe una mano.
Forse potrebbe darci una mano.
Bene, grazie a Luca.